E vogliamo allora concentrarci nell'ascolto della parola di Dio, vogliamo liberarci da ogni pensiero che abbiamo, anche il caldo che questa settimana ci ha oppresso, non ci vogliamo pensare, ma vogliamo concentrarci in questo momento importante in cui ascoltiamo la parola di Dio insieme. Purtroppo negli ultimi tempi capita spesso di vedere quelle immagini in televisione dove i fiumi e torrenti purtroppo portano via tutto. Diciamo che noi in Italia non eravamo abituati a vederli, ma ultimamente devo dire che li vediamo un po' più spesso. Vengono giù questi acquazzoni improvvisi e portano via tutto quanto, case, terreni, allagano tutto. La cosa che fa tristezza è vedere queste persone un po', perché non solo il danno fisico, ma proprio l'idea, di avere qualcosa di cui io ritenevo fisso, sicura, e invece è stata spazzata via. E purtroppo è così, la vita alcune volte è così, quello che noi riteniamo tante volte sicuro, stabile, e poi improvvisamente, grazie, ci rendiamo conto che in realtà non lo è. Dico questo perché... perché è quello che è un po' che è successo al popolo di Israele, è un po' a livello metaforico la stessa cosa che è successa al popolo di Israele quando un po' ha attraversato il deserto in questi 40 anni, è stata una prova molto dura, molto dura. Forse noi neanche ci rendiamo conto, ma più volte hanno detto: perché siamo venuti qui? Perché non siamo andati, non torniamo indietro? È stato veramente a livello metaforico come uno tsunami che ha portato via tutte le loro certezze. E il passo che leggeremo oggi, sono solo alcuni versetti, fa parte di quello che viene chiamato il Cantico di Mosè, che forse noi conosciamo un po' tutti, l'abbiamo letto. E prima di leggerlo però volevo solo dirvi che il momento in cui noi leggiamo questi versetti, tutto il popolo di Israele ormai aveva terminato il pellegrinaggio ed era prossimo, era lì nell'entrare nella terra promessa. Dopo tanti anni era prossimo nell'entrare della terra promessa. E allora Mosè scrive questo cantico, queste parole, proprio un attimo prima che loro entrassero in questa terra promessa che Dio stesso gli aveva promesso. È solo per ricordarvi che i cantici che noi leggiamo in realtà erano dei canti che il popolo cantava per celebrare la potenza e la misericordia di Dio. E la tradizione ebraica conferma proprio che i cantici di Mosè venivano proprio cantati durante le celebrità religiose come la Pasqua ed altre feste. E ancora oggi alcuni canti ebraici si basano proprio sui cantici di Mosè, usano alcune parole. In definitiva, i cantici di Mosè rappresentano proprio un'eredità preziosa della cultura ebraica, che era l'espressione della fede e della gratitudine verso Dio. Nella sua vita Mosè scrisse un cantico che probabilmente vi ricordate subito dopo la fuga dell'Egitto, ma quello era un canto di gioia che parlava delle grandi cose che ha fatto Dio per il popolo, era un canto immenso di gioia, miracoloso, perché erano passati attraverso il Mar Rosso. E poi c'è un altro cantico, quello che adesso noi leggiamo, che si trova in Deuteronomio al capitolo 32, che è proprio, come ho detto, alla fine di questo libro, che è totalmente diverso dal primo però. Questo non è un cantico di gioia. Questo non è un cantico di gioia, non esprime tanta gioia, ma questo esprime tanta amarezza invece. E il motivo per cui è stato scritto questo cantico lo troviamo nel capitolo 31, al versetto 28, e Mosè dice: io so, sta parlando chiaramente a un popolo, sta parlando a un popolo intero, dice: io so, dopo la mia morte voi agirete in un modo corrotto e vi allontanerete dalla via che io vi ho comandato tramite il Signore. Mosè sta dicendo: io so già dove andrete, so cosa farete, perché ne ho visto anche le prove quando eravate nel deserto. Dice: ho visto tutto. E allora su invito del Signore, lui scrive questo cantico, perché questo cantico aveva uno scopo. Loro avevano l'obbligo di obbedire alla parola di Dio. Quella sarebbe stata la loro forza, l'attaccamento alla parola di Dio. E poi c'era un altro aspetto di questo cantico, che la giustizia di Dio li avrebbe colpiti. E allora Mosè pronuncia a tutta l'assemblea di Israele le parole di questo canto, e lo trasformò in un canto proprio come se fosse una poesia. Anche le parole, ho visto, ho letto, che sono state scritte proprio affinché si potesse ricordare, proprio come una poesia, e sono facili da ricordarle. Non le leggiamo tutto, sarebbe veramente da leggerlo tutto, perché praticamente viene raccontata tutta la storia di Israele e viene anche raccontata la salvezza di Israele e le benedizioni di Dio, ma noi ci limitiamo a leggere i primi versetti di questo canto. Così vi invito a prendere Deuteronomio 32. Noi vedremo, per completezza leggeremo i versetti che vanno da 1 a 5, anche se poi noi vedremo soltanto i primi versetti. Cantico di Mosè, leggeremo da 1 a 6. E allora Mosè pronuncia queste parole davanti a un popolo immenso, un numero si stima forse un milione e mezzo, 2 milioni, non si sa con esattezza, ma era un popolo immenso che ha attraversato il deserto, e lui pronuncia queste parole e dice: porgete orecchio, o cieli, e io parlerò, e ascolti la terra le parole della mia bocca. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba, poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, perché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele, senza iniquità, egli è giusto e retto. Hanno agito perversamente contro di lui, non sono suoi figli questi corrotti, razza storta e perversa. E questa è la ricompensa che date al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti ha acquistato? Non è lui che ti ha fatto e stabilito? Ci fermiamo qua, ma noi quello che leggeremo vedremo solo i primi versetti. Non possiamo aggiungere, anche quando si predicano questi versetti, noi non possiamo aggiungere tanto alla grandezza di Dio, perché la grandezza di Dio è infinita. E anche tutte le parole del mondo, anche se noi riuscissimo a spiegarlo nella maniera esatta, ma noi non potremmo mai spiegare quali sono le grandezze, quali sono gli attributi di Dio. Non potremmo mai farlo, non potremmo mai farlo. Però quello che possiamo fare noi e quello che potete fare voi di chi ascolta, dobbiamo riconoscerla la grandezza di Dio. Quando lui afferma: egli è la rocca, egli è fedele, egli è giusto, egli è retto. Forse non lo comprenderemo nella totalità, forse noi, io non riesco neanche a spiegarlo, perché non c'è nient'altro da aggiungere, però quello, per quello che possiamo capire, è che noi possiamo dare la gloria a Dio per quello che lui veramente è. E allora Mosè, quando vuole esporre la grandezza di Dio, poteva farlo spiegando l'eternità, aveva tanti modi per spiegarlo, poteva spiegarlo nello spiegare la grandezza di Dio, poteva farlo spiegando la sua immensità, la sua eternità, la sua gloria nel mondo, la sua creazione, ma lui lo fa mostrando la fedeltà della sua parola. Lo fa mostrando dicendo che le opere di Dio, le opere, le vie di Dio nella nostra vita sono perfette. Lo fa dicendo che Dio è saggio, che è giusto. Perché in queste cose noi come figli possiamo comprenderlo di più, perché sono cose che ci appartengono, che appartengono a tutti i figli di Dio. E allora, come avrete notato, questo cantico i versetti da 1 e 3, è proprio una prefazione, ancora non è iniziato il cantico, ma fa questa presentazione così importante. E avete notato, chiama a testimonianza il cielo e la terra. Che bellissima questa azione. Sta dicendo una cosa di un'importanza immensa, totale, che riguarda tutto l'universo. Ha chiamato il cielo alla terra proprio per testimoniare di queste cose. L'intero creato fu invitato a prestare ascolto a questo messaggio, perché la verità che Mosè stava dicendo in questi versetti riguarda tutto l'universo. Sono talmente importante che chiama l'universo come testimonia. Perché il contenuto di questo insegnamento e la proclamazione del nome del Signore sono la descrizione del suo carattere e delle sue opere. E questa dottrina che noi abbiamo letto e che leggeremo in questo cantico è paragonata alla pioggia e alle piogge che vengono dall'alto, proprio per far fruttare la terra, proprio per dare il senso che portano la benedizione dove vengono toccate. È come la rugiada e la pioggia. Noi non possiamo farci niente, ma non dipendono dalla saggezza o dalla volontà dell'uomo, ma questa è una misericordia che Dio dona, come l'acqua. E così è la sua parola. Quando noi la riceviamo e l'ascoltiamo e la mettiamo in pratica, e chiunque avesse seguito l'insegnamento di Mosè espresso tramite questo canto e tutto il Deuteronomio sarebbe diventato a livello spirituale fertile e prosperoso, proprio come è descritto nella rugiada. E allora, entrando dentro proprio quello che vogliamo vedere oggi insieme, ci concentriamo sul versetto 4, su una parte del versetto 4, non vediamo la seconda parte, vediamo solo la prima, perché è di una verità importante. Perché questo versetto 4 ci dice due cose importanti. La prima parte è: chi è Dio? E dice: egli è la rocca, è fedele, è senza iniquità, è giusto e retto. E poi la seconda parte ci dice anche un'altra cosa: ma che fa Dio? Dice: la sua opera è perfetta, perché tutte le sue vie sono giustizia. E sapete, egli è la rocca, in questo cantico, viene ripetuto più volte, verrà ripetuto 5-6 volte solo in questo cantico, e in tutto l'Antico Testamento, lui è la rocca, viene ripetuto circa 18 volte, circa 20 volte, perché questo è un punto centrale di questo cantico, lui è una rocca, vale a dire Dio è stabile, Dio è sicuro. È l'unica certezza della nostra vita è aggrapparsi a Lui. E se avete notato, è proprio la prima cosa che dice all'inizio del cantico: Lui è la rocca, e poi inizia con tutti gli altri attributi di Dio e tutta la storia. Egli è la rocca e denota proprio la stabilità e la fermezza. La sua parola, la parola di Dio è stabile, la parola di Dio va a compimento. Le sue promesse che noi troviamo nella Bibbia, quante promesse? Ci credete alle promesse che noi troviamo da parte di Dio sulla Bibbia? Ci crediamo? Perché Lui è la rocca, Lui se dice una cosa, quella sarà. Oggi proprio nel calendario c'era proprio questo versetto, Ebrei 10:23 dice: perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Ci crediamo noi alle promesse di Dio, ai suoi giudizi, ci crediamo, perché i suoi giudizi vanno a compimento, perché lui è la rocca, lui è stabile, lui quello che dice avviene. E le promesse di Dio riguardano la salvezza, riguardano la nostra vita e riguardano anche il nostro futuro e il futuro eterno. E a particolare Mosè fa questa affermazione in un luogo aridissimo, nel deserto. cioè un luogo proprio che è l'opposto, in cui pensare alla rocca, ai monti, alle montagne. Sì, forse l'avranno attraversato, ma la vita che hanno fatto in quegli anni è stata veramente difficile. Il luogo arido, il deserto, un luogo dove regnano la precarietà, il luogo dove regna l'insicurezza, il luogo che è ostile proprio alla vita umana. Eppure lui afferma: egli è la rocca. Perché? Che cosa ha visto Mosè per dire una cosa del genere? Sicuramente è Dio che gli ha suggerito le parole, ma lui era convinto di queste parole perché Mosè è stato testimone di Dio a favore del suo popolo. Ha visto che la parola di Dio nel tempo si è manifestata, il mare si è aperto, l'hanno passato, il faraone che non voleva farli uscire, eppure alla fine sono usciti, la terra promessa, eppure sono arrivati, eppure è arrivato un popolo a destinazione, anche se è stato ribelle dal primo giorno. Dio ha portato il popolo di Israele dall'Egitto, facendo così risaltare tutta la fedeltà di Dio. Mosè ha visto la fedeltà di Dio, nonostante l'infedeltà del popolo. Dio ha mantenuto la sua promessa. E lui quindi ha visto come Dio si è preso cura del popolo, custodendolo, come dice la Bibbia, come una pupilla del suo occhio. E questa è una bellissima immagine che esprime proprio la cura amorevole e protettiva con cui il Signore vegliava sul suo popolo. E per questo Mosè proclamava a tutto il creato questa verità, perché non c'è luogo sulla terra dove Dio non sia presente. Anche il luogo più arido, anche il luogo più ostile, non c'è un luogo dove Dio non sia presente. Non c'è un luogo dove Dio non può essere una rocca di salvezza. Noi non attraversiamo i deserti. Io, il traffico di Roma, forse non so che cosa è peggio. Però io sono convinto che noi, tutti di noi, attraversiamo dei momenti in cui, a livello metaforico chiaramente, a livello spirituale, attraversiamo il nostro deserto. Passiamo dei momenti in cui forse abbiamo delle prove, forse abbiamo delle difficoltà, forse non ci siamo capiti, forse ci sentiamo soli. Ma tutti in qualche misura, chi più chi meno, passiamo per del deserto spirituale in cui non si intravede alcuna speranza, compresa la fede, compresa la nostra fede che alcune volte vacilla. E forse alcune volte le cose che sappiamo ci appaiono come prive di significato. Quando attraversiamo il deserto, cari fratelli, dobbiamo ricordarci che è possibile incontrare Dio anche nel nostro deserto. E abbiamo due scelte quando attraversiamo il deserto: o passiamo accanto a Dio come ha fatto la stragrande maggioranza del popolo di Israele, o ci teniamo stretti a Lui, ci attacchiamo a Lui proprio come una rocca forte, come ha fatto Mosè, come ha fatto anche una parte del popolo di Israele. Ci sono, sapete, tanti uomini descritti nella Bibbia che sono passati nel loro deserto delle prove, nel loro deserto spirituale, nel loro deserto metaforico, attraverso il loro stato d'animo o attraverso la loro fede. Ma loro hanno incontrato Dio, loro si sono aggrappati a Dio con tutte le loro forze. Beh, un esempio che noi abbiamo e che leggiamo sempre è Davide. Davide era, possiamo descriverlo, un uomo normale, come me, come te. Ha peccato nella sua vita, ha avuto una vita veramente travagliata, è stato inseguito anche dal figlio, è stato scacciato. E poi noi lo leggiamo anche dei salmi, non so se voi avete notato, ma i salmi iniziano con una lode al Signore e poi c'è quasi la maggior parte del testo che parla delle sue disavventure, del suo stato d'animo, delle sue disgrazie. di tutte le cose che gli è capitato, ma poi finisce sempre: ma la mia fiducia è nel Signore. Non, più o meno il senso è quello. Davide, è vero, ha passato delle prove, ma lui aveva bene in mente che Dio per lui era una rocca. E così c'è un salmo, alcuni versetti che vorrei leggervi insieme a voi, che descrivono bene questo stato. Così vorrei prendere insieme a voi il Salmo 31. Il Salmo 31, che descrive un po' il suo stato d'animo, ma descrive anche che cosa è stato per lui il Signore, che cosa è per lui il Signore. I versetti da 1 a 8 dice: «O Signore, perché, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami. Porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza, e per amore del tuo nome guidami e conducimi. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, perché tu sei il mio baluardo e nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio di verità. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia, e non mi hai dato in mano al nemico, e tu mi hai messo i piedi in un luogo favorevole». E poi versetti che vanno da 21 a 24, è scritto: «Sì, benedetto il Signore, poiché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io, nel mio smarrimento, dicevo: sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche, quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore». E questa è la testimonianza di un uomo che ha passato delle grandi prove, ma cui la sua forza era nel Signore. E il cuore di questo salmo, l'avete notato anche voi, è la fiducia in Dio, che è la sua rocca, la sua sicura fortezza. Ecco, eccolo il mio rifugio, dice Davide, qual è. Il salmista come concreto, reale: Dio è la mia difesa. Spesso invece a noi accade un po' di chiedere aiuto in questi momenti, nei momenti in cui ci troviamo nelle difficoltà, oppure nei momenti in cui abbiamo un problema. Spesso invece a noi capita di chiedere aiuto a noi stessi, subito, chiediamo subito aiuto a noi stessi, pensiamo subito come possiamo fare, o ad altri, o chiediamo subito aiuto ad altri, o ad altre situazioni. E per noi è difficile, anche penso nel mondo in cui viviamo, in cui abbiamo diversi agi, diversi benesseri, penso che sia anche difficile per noi proprio pensare, avere questo stato d'animo di dipendenza da Dio, come lo aveva Davide. La sua forza di Davide era proprio questa: sapeva della sua debolezza, riconosceva che lui era debole e che quindi aveva bisogno del Signore. E sapete, anche nelle situazioni più difficili e impensabili, dove Dio è scritto nella Bibbia, anche il deserto fiorisce. È in senso metaforico, ma sta dicendo proprio dove, anche nelle possibilità dove noi non pensiamo che ci sia via di uscita, anche il deserto fiorisce. Il Salmo 107,35 dice: «Egli muta il deserto in lago e la terra arida in fonti d'acqua». In Isaia dice: «Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture, delle fonti in mezzo alle valli, farò del deserto uno stagno, della terra arida una terra di sorgenti». E in un senso spirituale sta parlando anche della salvezza in futuro, del Messia, ma a livello spirituale ci sta ricordando che il Signore è la nostra rocca. Lo abbiamo anche cantato, ma sapete chi si è definito una roccia, una rocca? Gesù. Gesù si è definito, Lui è una roccia, Lui è la nostra rocca. In senso figurato è un aiuto Gesù, è un sostegno, è una salvezza stabile e sicura. E l'affermazione che forse conosciamo più di tutti è quella che ha fatto Pietro a sua insaputa. E così vorrei invitarvi a leggere Matteo 16, da 16 a 18. Gesù stava con i discepoli, era già un po' di tempo che lo conoscevano per i miracoli che faceva, e alcuni dicevano che era Elia, alcuni dicevano che era Giovanni, alcuni dicevano che era un profeta. E così Gesù a un certo punto, in un momento particolare, chiede proprio ai discepoli, a coloro che gli erano più vicino, chiede: ma voi chi sono io? Chi pensate che io sia? E così Matteo 16, da 16 a 18, dice: voi che dite che io sia? E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù replicandogli disse: tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. E le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ci fermiamo con la lettura qui. E l'affermazione che ha fatto Pietro era qualcosa di stravolgente. Quella parola che lui ha detto era qualcosa che per gli ebrei, che noi adesso lo capiamo, ma per loro era un Big Ben, diciamo, era qualcosa di magnifico. Significa per gli ebrei: tu sei l'unto, il Cristo era la parola, tu sei l'unto, tu sei il Messia. Noi adesso lo pronunciamo, tu sei il Messia, tu sei il Cristo, ma lui era il Cristo in cui tutte le promesse di Dio si erano adempiute. E stava dicendo un'altra cosa, che non era un uomo solo Gesù, ma era Dio. E quando Pietro fa questa affermazione, era il profeta, il Messia che loro stavano aspettando. E quando fa questa affermazione, a loro sicuramente sono venuti in mente i passi in Isaia 9:6, in Geremia 23, in Michea, che lui dice era figlio del Dio vivente. E gli ebrei sapevano esattamente cosa significasse quella parola, cosa significasse quell'affermazione. E così questa verità suscitano la lode del Signore. Pietro era beato perché era arrivato all'esatta conclusione riguardo alla persona di Cristo. Lui era Dio, Lui è Dio, Lui è il Messia. E andando avanti in questi versetti sta lodando anche Pietro perché si è espresso correttamente nei suoi confronti, e Gesù adesso in queste poche parole presenta l'opera della costruzione della Chiesa, che è fondata la Chiesa su questa roccia stabile che è Lui stesso, che è Gesù stesso, perché come dice in Prima Corinzi 3:11, nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto di Gesù Cristo. E Cristo è il fondamento, è la roccia solida. Ed è la roccia solida per noi. Leggiamo insieme Atti 4 da 11 a 12. Pietro, facendo questa affermazione, dice al versetto 11 e 12: egli, parlando di Gesù, è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. E questo è l'esaudimento di una profezia, e sta parlando al popolo di Israele. E poi ascoltate che dice, perché questa riguarda tutto tutti quanti noi, in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati. Gesù Cristo è la roccia stabile. E quindi chi fa di San Pietro un Dio, chi fa di San Pietro un Dio, quando lo considerano la roccia su cui è costruita la Chiesa, sbaglia. Non sta dicendo questo. Non ha senso riporre la fede in un uomo come Pietro, come fanno le religioni, perché Cristo è il fondamento e nessun altro c'è la salvezza. E tornando in Matteo, in quello che abbiamo letto, avete notato come Cristo chiamò la mia Chiesa? Molto bello, la mia Chiesa, la mia Chiesa. Mette proprio l'accento che Lui è l'architetto, Lui Gesù è il costruttore, Lui è il Signore della sua Chiesa. Dice, e le porte dell'Hades non la potranno vincere, ossia nessuno potrà mai sopraffare il programma di edificare la Chiesa. I giudei, gli ascoltatori, avrebbero compreso bene che l'espressione Hades si riferisse alla morte fisica. L'Hades era il significato di loro per la morte fisica. Gesù voleva dire che neanche la sua morte fisica, che sarebbe avvenuta da lì a poco, avrebbe potuto impedire di edificare e di costruire la Chiesa. E così Gesù in questi versetti stava annunciando la sua morte, ma stava annunciando anche la sua risurrezione e la sua vittoria sulla morte. Cristo è la roccia. Cristo, per chi ha messo la fede in Lui, è la sua roccia, perché Gesù Cristo è immutabile, è inamovibile. E per tutti coloro che vanno a Lui, Lui è un rifugio impenetrabile. E per tutti coloro che confidano in Lui, è un fondamento eterno. È un fondamento eterno, è una roccia sicura, è stabile ed è l'unica certezza della nostra vita. Volevo leggere, andando verso la conclusione, un altro passo, perché Lui stesso, Gesù, si è definito una roccia e lo troviamo in Luca 6, ai versetti da 46 a 49. Luca 6, da 46 a 49. È la parabola delle due case, che penso anche questa conosciamo abbastanza bene, però vorrei rileggerla, perché dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole, le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché è stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata. E la rovina di quella casa è stata grande. E questi versetti ci ricordano anche un'altra verità. Sì, Dio è la nostra rocca, Dio è la nostra sicurezza, Gesù è la nostra forza, è la nostra stabilità, tutto quello che abbiamo ascoltato, ma se ci affidiamo a Lui. Non è sufficiente chiamare Signore Gesù e basta, ma un credente, un figlio di Dio, con l'aiuto di Dio, deve fare anche quello che afferma. Coloro che ascoltano le sue parole, che agiscono in obbedienza e stanno saldi, è come un uomo, dice, che ha costruito il fondamento della sua casa sulla roccia. Ma coloro che ascoltano le sue parole e non agiscono in obbedienza sono paragonati come un uomo che ha costruito una casa e senza fondamenta. E anche Pietro dice la stessa cosa, in prima Pietro al secondo capitolo dice: accostandovi a Lui pietra vivente, accostandovi a Lui, perché, ascoltate, chiunque crede in essa, in questa pietra, in Gesù, non resterà confuso. Accostandovi a Lui è un'espressione che non si riferisce al momento in cui ci siamo convertiti, quando abbiamo riconosciuto che eravamo peccatori e siamo venuti a Cristo per ottenere la salvezza. Ma il tempo e la forma, quando dice accostandovi a Lui, di questo verbo, indicano proprio che questo approccio è personale e poi viene ripetuto più volte, viene ripetuto nel tempo. E questo si tratta proprio di un rapporto intimo che siamo chiamati ad avere con Cristo in comunione. Accostatevi a Lui, è un'azione continua. Essere nelle mani di Dio è un'immagine veramente potente. Hai tu oggi il coraggio di affidarti a Dio? Siamo capaci noi oggi di lasciarci totalmente abbracciare e proteggere dalle mani di Dio? Rimettersi a Dio significa proprio accettare la sua presenza nella nostra vita e anche il suo piano per noi. Accogliere la sua volontà, anche quando questa forse non ci è gradita, ma ascoltare la sua parola, ubbidirla e metterla in pratica. Metterci nelle mani di Dio significa anche riconoscere il nostro bisogno, cari fratelli, riconoscere che siamo davanti a Dio tutti bisognosi e mancanti, anche in questa società nel 2024, che abbiamo, per la grazia di Dio, tutti un lavoro, abbiamo una casa, abbiamo almeno uno stipendio, abbiamo una famiglia che ci aiuta e viviamo anche in un mondo dove esiste il benessere. Io credo che uno dei nostri bisogni in questa era moderna è proprio quello che noi stessi dovremmo sentirci bisognosi e mancanti davanti a Dio. Se vogliamo accogliere le benedizioni che Dio vuole darci. E in conclusione, non so se avete notato, e penso uno dei motivi perché lui ha scritto questo cantico, la grande contrapposizione fra il versetto 4 e i versetti 5 e 9, quando dice che Dio è una rocca, dice ma voi invece vi siete comportati proprio l'opposto. E poi va avanti per gli altri versetti. Anche quando gli uomini sono incostanti, Dio resta sempre una rocca, perché Dio è immutabile e Dio non ci ama e non è in contrapposizione alla nostra incostanza. E non dimentichiamoci mai che noi è solo per grazia che siamo diventati nuovi creature in Gesù, è solo per grazia che in questo nostro stato imperfetto di recepire qualcosa sulla grandezza di Dio, Dio resta sempre per noi una rocca e siamo sempre amati da Dio. Sapete che il canto di Mosè non fu solo letto quella volta, ma fu anche diffuso oralmente in tutto il popolo che dovevano leggerlo. Non doveva restare chiuso in una pergamena oscura, in una camera tutta dorata, ma doveva essere letto di continuo perché doveva stare nei cuori delle persone. E Mosè era così convinto di questo che doveva essere insegnato e ripetuto. Esorta i genitori, è detto tante volte, a insegnare la legge di Dio, inculcatela ai vostri figli quando si diedono, quando camminano, quando giacciono, quando si alzano. Insegnatela, perché questa dottrina di Dio, questo insegnamento di Dio, se noi lo ascoltiamo, lo mettiamo in pratica nella nostra vita, è come quella rugiada che abbiamo letto all'inizio, che porta a benedizione, tante benedizioni nella nostra vita. Che il Signore ci benedica.